Chef Story. Storie, racconti e curiosità dei migliori chef.
Siamo arrivati a un altro appuntamento con Chef Story su Radio Italian Chef Academy. Ben trovati da Fabio Calvari. Come sempre nei nostri appuntamenti settimanali abbiamo un ospite, uno chef importante, d'eccellenza, di qualità, che ci racconterà la sua storia. Oggi è una storia dolce, molto dolce, perché è nostra ospite Marion Leach. Ciao Marion.
Ciao.
Come va?
Benissimo.
Tutto a posto?
Sì.
Allora, oggi abbiamo detto una storia dolce, perché tu sei una pasticcera, una, come si chiama? Una maestra pasticcera, e che in francese si dice?
Le pâtissier.
Vedi, siccome io ho intervistato anche Batman, però da lui mi sono fatto dire tutte le pronunce francesi, perché il francese non lo conosco. Allora, al pagliaccio di Roma la potete assaggiare, perché uno chef, oltre che andarlo a trovare, bisogna anche assaggiarlo, in questo senso, al pagliaccio di Roma, insieme allo chef stellato Anthony Genovese. Allora, si dice che quando si va al ristorante l'ultima cosa che mangi è quella che ti ricordi, e l'ultima cosa che mangi in un ristorante è il dolce, quindi tu hai una grandissima responsabilità da questo punto di vista.
Sì, difatti, sì.
Allora, intanto facciamo una cosa. Di te hanno detto in giro un po' di cose, vediamo se sono vere, o perlomeno se corrispondono alle tue
ve lo dirò.
Esatto. Allora, di te dicono che sei gentile e aggraziata, e questo ve lo posso anche testimoniare io. Dal basso profilo, cioè non sei una che si mette lì e fa, no? E urla e strilla. Sei garbata, ma molto molto tenace e dura nel tuo lavoro, è così?
È vero, sì.
Senti, che tipo, quando sei in cucina, che tipo di persona sei? Cosa fai quando sei lì?
Ma lavoro, anzitutto, che ci sono diversi tipi di chef. Sono chef che sono più in ufficio per l'organizzazione della cucina. Noi invece abbiamo aperto un ristorante soprattutto per svolgere il nostro lavoro e portarlo a una libertà nostra.
Ecco, perché fare questo tipo di lavoro è un lavoro sicuramente creativo, che ha bisogno di molta libertà, no? E di espressione.
Sì, sì.
E in questo tu ti senti completamente libera.
Sì, però è un'artigianata, dunque è una libertà anche che è ripetitivo, dunque uno non deve perdere la sua qualità, dunque forzare, andare sempre oltre quello che vogliamo fare, dunque.
È un po', vediamo se il paragone regge, è un po' come quando si impara ad andare sui pattini sul ghiaccio, no? Nel momento in cui ti senti più sicuro è il momento che cadi, e quindi bisogna,
sì, c'è il rischio, c'è, ecco, il rischio, sì.
E quindi,
però quel rischio è anche bello e ci fa portare avanti, dunque.
Quindi l'attenzione deve essere sempre,
sì,
molto alta,
sì.
Senti, tu insomma arrivi da lontano,
1000 chilometri,
ecco, esatto, che con l'aereo ci si mette poco, ma insomma questo passaggio, questi 1000 chilometri che tu hai fatto, raccontano una storia molto importante. Tu arrivi dall'Alsazia.
Sì.
È da lì che arrivi. E se io ti dovessi dire focaccia di cipolle e ricotta alla brace, che cosa ti ricorda?
Focaccia alle cipolle con la crème fraîche la facciamo anche in Alsazia.
Ecco, e da lì
è la tarte flambée, sì.
E diciamo che è quella che all'inizio ti ha in qualche modo catturata. Tu ogni venerdì, si racconta, che amavi degustarla con la tua famiglia.
Sì, sì, sì.
E da lì che nasce la tua voglia di entrare in questo mondo?
L'Alsazia è un centro che premia molto il cibo, il vino, il cibo e la pasticceria. Dunque abbiamo una marcia in più dagli anni 50 in poi, dove grazie alla vicinanza della Svizzera, le scuole alberghiere della Svizzera, tutti i pasticceri erano mandati in Svizzera durante la seconda guerra mondiale. Dunque, appena che la Francia era capace a ritrovare i prodotti di lusso come la panna, e le mandorle, il zucchero, il caffè, tutti questi prodotti, loro loro erano già formate.
E quindi diciamo...
Dunque è una zona molto...
Beh, insomma, è molto, sì, molto attiva anche da questo punto di vista. Sì. Senti, tu per un periodo di tempo hai fatto anche, diciamo, la chef, tra virgolette, salata. Ecco,
io ho iniziato in una scuola di cucina alberghiera francese e opzione la cucina. Per 12 anni ho svolto la cucina attraverso in Svizzera, in Inghilterra per 10 anni e solo nei ultimi anni mi sono trasferito in pasticceria per un'esperienza in più. Poi apprendo qui.
Senti, e come mai è nata l'esigenza di passare dal salato al dolce?
Curiosità all'inizio. E poi aprendo un ristorante eravamo un chef e io e ci siamo divisi.
Ecco, va bene, racconteremo il percorso professionale, anche un po' privato, poco, della nostra ospite Marion Leach, ospite oggi di Chef Story. Adesso mettiamo un po' di musica e poi torniamo. Voi restate qui con noi. Oggi siamo in compagnia di Marion Leach, la chef, la maestra pasticcera del Pagliaccio di Roma, ospite oggi di Chef Story. Stiamo cercando di conoscerla un pochino più a fondo perché molti di voi, molti di quelli che ci ascoltano la conoscono per le sue creazioni. Noi la vogliamo conoscere anche per il suo percorso professionale e anche un po' privato, e dal privato iniziamo. Lei è nata in Alsazia e lì quali erano gli odori, i sapori, le atmosfere che respiravi in famiglia prima che tu decidessi di iniziare a fare poi questo lavoro, di iniziare a fare questo percorso?
Salve, io sono nato in un piccolo paesino di 800 abitanti, di una famiglia di viticoltori da 18 generazioni nella mia famiglia. Dunque il giardino dietro, i prodotti organici erano una normalità da noi, non era un lusso. La mia madre è della Foresta Nera, della cittadina di Friburgo, ci ha portato tutto il lato delle biscotti di Natale, delle cotture di pan di spezia. Le mie nonne, tutte e due, erano negate in cucina, dunque ero a me, era il mio turno di recuperare su quel lato.
Quindi tu dovevi
rialzare la bandiera.
Esatto, dovevi tenere alto il nome delle donne, di famiglia, in cucina. E quello che ti piaceva di più mangiare in quel momento, cos'era? C'è un piatto, oltre a quello che abbiamo menzionato, cioè la focaccia di cipolle ricotta alla brace, qualche altro piatto che ti ricorda quel tuo momento della vita?
Sì, i cetrioli sotto aceto, quello da piccole, i baby veg del giardino raccolto, mangiato sul momento, le ciliegie, e sul dolce la torta della Foresta Nera.
Vedi, tu hai detto prima, no? Utilizzare i prodotti della terra non era un lusso. Lo è diventato invece adesso.
Diventa un lusso.
Utilizzare i prodotti di qualità, insomma.
Sì.
Quindi le uova per te non esistono, uova da comprare al supermercato?
No, ecco. C'erano le galline, ovviamente, sì.
E questo, sei riuscita a mantenere questo standard anche nel tuo lavoro?
Sì, ci proviamo molto, è il nostro dovere di, ovviamente, le persone che vanno a ricerca per queste prodotte hanno più difficoltà che le aziende come le nostre, che abbiamo la ricerca dell'uovo, dell'animale ben tenuto, della carne, del pesce, ovviamente semplicemente frutta e verdura.
Certo, e quindi una ricerca sempre molto attenta che però ti impegna molto.
Sì.
Sarebbe più facile comprare le uova al supermercato, ma non verrebbe.
Probabilmente, ecco. Però non ci piacciono.
Ecco, non verrebbe, questo per dirvi che insomma, se si diventa poi uno chef importante, lo si diventa anche per le scelte che si fanno durante la vita.
Sì, assolutamente sì.
Senti, tu hai studiato in Francia all'indirizzo di cucina, poi hai lavorato in cucine sia in Francia che in Svizzera. Quali sono le differenze, lavorando anche in Italia? Italia, tra Francia, Svizzera e Italia. Come viene vista la tua professione? Cioè, qual è l'aria che si respira in Francia, in Svizzera o in Italia?
Ma la Svizzera era proprio all'inizio, dunque le stagioni sono molto impegnative, tutti lo sanno. In Inghilterra era molto interessante a livello del boom degli anni 90, degli anni 90 dei grandi chef, dunque si cambiava lavoro, era più una formazione dai più grandi, dunque è un gioco per noi. A Roma c'era meno possibilità, dunque il fatto di aprire già un ristorante a Roma ha ritornato un po' il tutto, però la bella cosa sono le materie prime pure qui. E usarle al mondo nostro.
E certo. Poi ti farò un po' di domande che riguardano anche il tuo lavoro e il tuo rapporto con lo chef Anthony Genovese. Com'è il vostro rapporto in cucina?
Beh, lui si occupa della cucina, io esatto. della pasticceria. Ecco. Però, insomma, sono le barriere, sì.
Però insomma c'è comunicazione tra di voi, no?
Ci vediamo ogni giorno, sì, certo, sì.
Fate un briefing per decidere?
No, ci vediamo, sì, sì. E, dunque anche l'azienda è da portare avanti, dunque quello è importante, dunque le decisioni sugli investimenti e sulla pubblicità nostra, quello è importante.
C'è qualcosa che Anthony Genovese ti ha trasmesso e che tu hai trasmesso a lui?
Ma tanto, ci conosciamo da anni, ci conosciamo dal 94 in Inghilterra, dunque sì. Ho sempre amato la sua cucina, il suo modo di vedere. A volte vedo che mischiamo le stesse ingredienti, che sia in cucina o in pasticceria.
Ah, sì?
E quello è...
Va bene. Allora, adesso noi mettiamo un altro brano, poi torniamo a parlare con la nostra ospite, con Marion Leach, perché dobbiamo scoprire un sacco di cose che riguardano la sua professione, ma anche un pochino la sua vita privata. Rimanete qui su Radio Italian Chef Academy con Chef Story. Ancora Chef Story, ancora su Radio Italian Chef Academy, ancora con Marion Leach, ospite oggi della nostra trasmissione. Allora, abbiamo detto che, come giusto che sia, dovrebbe essere la norma, il prodotto di qualità è quello che bisogna scegliere, più che piegarsi alle, come dire, ha una strada un po' più facile, un po' più corta per poter risparmiare, ma poi il prodotto non la creazione, diciamo l'eccellenza, poi viene a mancare. E tu come tratti il prodotto? Mi dicono che tu prendi il prodotto ma non lo violenti in qualche modo, ma cerchi di lavorare intorno al prodotto per renderlo d'eccellenza. Qual è il tuo metodo?
Soprattutto che uso tanto la frutta, dunque la frutta provo di rispettare quello che ha già, l'acidità sua, la dolcezza sua, senza troppa aggiunta di zucchero. Oggi uno vuole levarlo un po', però quello è perché siamo un ristorante, dunque le mie dolci sono istantanee, è un piatto, è una storia che uno racconta, dunque ho sempre una voglia di dare quella emozione al cliente, dunque del frutto com'è, al suo massimo del potere.
Senti, per trasferire un'emozione la devi provare prima tu, no?
Sì, ecco. Certo, sì.
Esatto. Che cos'è? Come riesci, o perlomeno come arrivi a ideare un piatto, così come tu lo hai chiamato?
Mal di pancia?
Sì.
Sì, no. A volte qua viene naturalmente, a volte uno cerca tanto intorno a sé quello che vedo. Io penso molto all'emozione che voglio provare quando mordo quel cibo. Nella cucina moderna a volte noi dimentichiamo il morso, dunque la masticazione è importantissimo, è quella che ci porta tutto verso il cervello. Ovviamente la mia emozione è molto diversa di quella che avrà il mio cliente, però anche lui ritroverà qualcosa del suo passato. Il passato è molto importante, però portarlo avanti con dei prodotti un po' più eleganti, che tutti noi ci ricordiamo il cibo che amavamo quando eravamo piccoli, però il nostro palato è più elaborato da grande e uno deve raggiungere quell'elaborazione.
Quindi diciamo cerchi di ricostruire un ricordo attraverso un sapore.
Spesso sì. Sì.
Senti, ma per le tue creazioni, io lo chiedo spesso agli chef che sono ospiti qui, che ne so, ti metti in una stanza, metti della musica e ti lasci andare o?
No, prendo i giorni, una parte sul lavoro, una parte guardando gli ingredienti e pensando a come vorrei e che cosa voglio di quello. La stagione è molto importante, non sono capace di creare un piatto e farlo 3 mesi dopo. Devi essere vicino a quel momento, devo sentire anche l'atmosfera.
Di quel
e qui
momento.
A Roma, dall'estate all'inverno, la temperatura cambia, la voglia di mangiare certe cose o altre no, cambiano molto. Sì.
Senti, c'è un piatto rispetto ad altri del quale tu vai molto orgogliosa?
Tutti.
No. Uno
no,
in più?
No, perché ho l'impressione che spesso i piatti nascono, crescono mentre le facciamo, le rettifichiamo, le rendiamo ancora più perfette e poi a un certo punto muoiono un po', spariscono. È difficile rifare un piatto del passato. Per me questa è la mia...
È un po' come, vediamo un po', come un cantante che scrive una canzone, la vive, la pensa, la vive, la scrive, la trasferisce e poi diventa di chi?
Al momento suo, che la voce è fatta per quello, anche noi cresciamo insieme al cibo, cambiamo i nostri, impariamo anche, è quello la bellezza del nostro mestiere, non è mai fermo. La cucina ultimamente ha cambiato tantissimo, la pasticceria, dunque... E noi la seguiamo, prendiamo quello che ci serve e lasciamo quello che non ci serve.
Esatto, lo lasciamo lì.
Sì.
Senti, per quanto riguarda la televisione, no? La televisione ha il merito di aver acceso un po' la luce sul...
Sì, molto, molto, molto.
Sul
sì.
Food in generale, no?
Potentissimo, sì.
E ci ha fatto conoscere le persone che lavorano in una cucina, che siano pasticceri piuttosto che... Cioè, ci ha fatto conoscere il mondo che è dietro quel muro invalicabile fino a un po' di anni fa. Ma secondo te la televisione ha fatto più bene o più male a questo mondo?
È molto difficile a dirlo. Ovviamente per noi l'ha fatto un bene enorme, perché c'è più attenzione e più rispetto anche chi vuole entrare nella vita lavorativa in quel mondo. Però ovviamente rimane un mondo molto difficile e ovviamente tanti sono attirati del fatto di fare il superstar, chef superstar, e ovviamente dopo un po' si rendono conto che il viaggio è molto molto lungo e è anche una scelta di personalità.
E ti porti dietro in questo viaggio ti porti dietro anche delle valigie molto pesanti che,
sì.
Che ti devi trascinare.
Però è bello.
È un bel viaggio,
sì.
Certo.
Sì.
È sicuramente un bel viaggio, quindi se dovessimo dire a un ragazzo, il consiglio è quello di capire se dentro hai veramente una passione, perché altrimenti ti fermi.
Sì, spesso chi parla troppo della sua passione non l'ha, non è una cosa che si può definire, uno lo sente e va avanti. Sì.
Ecco, avrete capito che la cosa la pensi e la fai, altrimenti lasci stare.
Sì.
Ecco, va bene, ancora con Mario Lich, tra poco in Chef Story qui su Radio Italia Chef Academy.